Ciao a tutti da Fast e benvenuti alla puntata numero 379 di Boldolai, che spero ascolterete dopo aver visto il primo, cosa fanno, uno, due, non ho capito quanti episodi di The Last Dance, quindi noi ovviamente non parleremo di quello perché riusciamo a non essere sull'attualità anche quando non esiste attualità, è una dote rara, noi ce l'abbiamo. Ciao Tim.
Ciao a tutti.
Ciao Lore.
Buonasera a tutti, buongiorno, insomma, quando ci ascoltate, a tutti.
Ciao Show.
Ciao a tutti.
E ciao Fleccio.
Ciao a tutti.
Nick potrebbe arrivare o forse no, è impelagato in una festa di compleanno a distanza.
Ormai dobbiamo condividere i computer con i nostri consorti e questo crea sempre dei problemi che ho rischiato anch'io, quindi lo capisco benissimo.
Allora, questa settimana ci stacchiamo un attimo appunto dalle partite del passato, tanto guarderemo tutti Jordan e torneremo più avanti a fare queste cose. Prima di parlare di attualità e due o tre cose da dire ci sono, leggo una delle due domande principalmente arrivate questa settimana, in realtà è arrivata tipo un'ora fa, ma è roba di cui comunque avevo già intenzione di parlare perché è interessante, è di attualità ed è una cosa abbastanza particolare. Che potrebbe, ha premesso che in quest'epoca ce n'è di roba che probabilmente non era destinata ad andare in un certo modo naturalmente, ma verrà forzata e, come dire, si anticiperanno un po' i tempi di certe dinamiche che prima o poi, insomma, sarebbero arrivate, ma magari non nel 2020. E una di queste dinamiche ovviamente riguarda il draft, quindi io prendo la domanda che ci ha fatto Lorenzo su Facebook e leggo, poi passo passo rispondiamo a tutto. Ho letto che uno dei migliori prospetti high school di quest'anno bypasserà il college e firmerà invece in G League. Addirittura dicevano che poteva essere il numero uno del draft di quest'anno come potenziale, e un talento numero uno in G League non credo si sia mai visto. Volevo quindi sapere come questo potrebbe influenzare il draft e la G League.
E
l'NCAA ovviamente, grandemente.
La G-League, diciamo che vanno individuati i protagonisti. Adam Silver ovviamente e Sharif Abdurrahim, che chi se lo ricorda giocare, che era un giocatore meraviglioso per quanto super soft, e anche come dice, diciamo, si sta lavorando molto bene per il bene della Lega. E questo è un grande passo, perché l'NBA sta pensando di creare, la G League sta pensando di creare una squadra apposta per i giocatori che vogliono bypassare il college per andare direttamente tra professionisti, che comunque in G League sono professionisti, e diciamo togliere il problema di allenarsi da solo, vedi Beasley, vedi Wiseman che si vede quest'anno, vedi All Australia, vedi Hampton e Ball, e dare loro un punto dove ritrovarsi per preparare la stagione che poi li porterà al draft NBA e quindi alla carriera NBA. Come fare il migliore modo se non in G League, che è diciamo appunto la lega di sviluppo, e quindi con giocatori in rampa di lancio, che solitamente ci sono giocatori. No, solitamente ci sono giocatori già draftati che si giocano le loro chance per entrare all'interno delle squadre tramite appunto i vari staff tecnici che vengono appunto messi appunto dalle squadre NBA per fare in modo che un giocatore cresce in un certo modo. La G League in questo caso dovrebbe dare una squadra per far crescere questi ragazzi per preparare il draft. E come fa a farsi trovare, diciamo, meglio dell'NCAA, dando loro una scholarship, cioè quando voi potete, noi vi diamo una borsa di studio nel college a voi preferito per andare poi a studiare, e intanto però ti prepari nella nostra lega, appunto. E è un passo importante, giusto Freccio?
Sì, poi va bene.
Un passo
Ma questo è giusto,
importante.
è
Va
giusto,
bene.
è giusto.
Infatti chiedevo conferma, perché qui mi stanno picchiando da tutte le parti sulla chat, quindi
Vedi un po' te.
devo un pochino, sto navigando a vista. E
Già che sei chiuso in casa come una
già,
tigre in
capito?
gabbia, ti si può picchiare.
Esatto. Diciamo un passo importante perché l'NCAA qui perde tanto. Lasciamo perdere l'Australia, lasciamo perdere gli overseas che poi sono sempre meno perché ci ricordiamo Brandon Jennings e tutto, ma qui l'NCAA prende una bella botta perché un giocatore come Jalen Green, che è uno di quelli proiettati per essere uno dei migliori prospetti del prossimo draft, è una grossa mancanza, ma fa capire un pochino che il mondo da quel punto di vista lì sta un pochino cambiando. Nel momento in cui loro rimangono chiusi nelle loro scelte, nelle loro decisioni, nel loro rimanere fuori dal professionismo anche per giocatori che comunque aiutano ad accrescere l'attenzione su certe università e su una lega che è quella in NCAA, diciamo che ora inizia un pochino a vacillare questa cosa e penso che dovranno rimettere un pochino a posto le cose. Dal punto di vista manageriale, di branding e tutto, è una mossa molto interessante. Dal punto di vista tecnico e tattico rimango ancora un attimino dubbioso perché, come può essere per tutti i primi passi di tutte le cose, perché comunque l'ambiente in CIA, ecco, non ti dà la stessa, secondo me, livello di competitività che ti può dare la G-League, perché appunto si sta parlando di squadre di professionisti, ma comunque ti dà un carico di pressione che secondo me dal punto di vista della G-League ancora non esiste questa cosa, quindi diciamo che c'è una valutazione un po' particolare. Sicuramente è una parte interessante.
Proviamo a fare un po' di ordine per punti pro e contro. Dal punto di vista accademico è brutto dirlo, ma sti cazzi, nel senso che sappiamo benissimo che specie gli one and done non studiano, danno esami farlocchi, materie inventate, cose di questo tipo.
Carolina ha insegnato quello Swami, ha insegnato
Swahili, esatto.
Swahili, scusate.
Quindi questo mettiamocelo via. Sicuramente viene a mancare il discorso dell'abitudine a giocare sotto pressione, che indiscutibilmente, insomma, se fai un college che fa il torneo, che arriva magari in Final Four, è diverso che far festa in G-League.
Ma sono anche certe partite di college, sono quelle anche partite televisionate, sono sempre anche molto di buon livello di competitività.
Dall'altra parte è anche vero che vai a già giocare contro gente che fisicamente somiglia a quella che ti troverai contro l'anno dopo e per i 10, 15, si spera, anni dopo, mentre nei NCAA spesso sappiamo che, ok, sì, quando giochi contro la powerhouse del caso trovi gente che ha fisico in proiezione da NBA, nel resto dei casi un po' meno. Mentre giocare in G-League spesso significa, anzi, il livello atletico della G-League è molto alto, sono grezzoni, ma in G-League è molto più facile trovare la bestia atletica grezza che il giocatore talentuoso con poco fisico.
Ma poi in G-League si menano molto di più.
Minchia, se si menano, è perché,
no, perché si sta parlando di giocatori, giocatori che hanno fame, perché ora parliamoci, ragazzi, il contatto della G-League è basso, è veramente basso, ma basso del tipo $30,000 l'anno non esentasse, cosa che per esempio in Europa prenderebbero sicuramente di più, per dire, sicuramente, almeno ci avrebbero delle tasse. Ma questo è un giocatore che ha fame, perché già un contratto di 10 giorni, se non un contratto al minimo, per loro sarebbe un passo avanti incredibile. Sarebbe per certi tipi di giocatori. Quindi si parla di giocatori che hanno veramente fame.
Esatto. Dal punto di vista dell'imparare il gioco, gli allenatori, eccetera, eccetera, non lo so. Nel senso che vedremo come andrà. È vero che gli staff di G-League hanno impostazione NBA, quindi spesso ci sono indicazioni dirette. Noi in NBA giochiamo così, fate giocare così, ovviamente per questa squadra non succederebbe, perché questa squadra sarebbe indipendente dalle singole franchigie, però sono abbastanza curioso di vedere come andrà. Non ho idea di come si di quanta differenza ci sia, insomma, a livello di insegnamento tra il coach K del caso e quello che succederà in questa squadra. Immagino avranno un po' più tempo perché gli allenamenti, loro non so come siano le regole degli allenamenti della G League, però immagino che abbiano sicuramente meno limitazioni di quelli del college.
Non hanno limitazioni, no?
Zero limitazioni in G League, al limite limitazioni di costo, cioè non è che possono fare.
Ma sì, ma fondamentalmente è una lega che funziona come quella NBA, quindi ci sarà tanto viaggio, soprattutto poi è tutto legato anche ovviamente al piano di sopra, perché comunque la vado a pescare tanta, però non c'è limitazione dal punto di vista, quindi, e soprattutto poi iniziare a lavorare con uno staff che ti prepara al prossimo passo, perché c'è ancora il grosso, la bella favola dell'allenatore NCAA che ti prepara al college. Sono pochissimi quelli che lo fanno, giustamente vogliono vincere, quindi devono vincere perché comunque i contratti e si devono guadagnare in qualche modo, gli allenatori, gli staff e quanto. Quindi non pensate che l'NCAA possa essere legato di sviluppo, quando invece secondo me la G League può essere, come già lo è, legato di sviluppo non solo per i giocatori già draftati, quindi già professionisti, ma anche per giocatori da draftare.
Sono curioso anche di vedere le dinamiche di quella squadra, cioè li trovano 12, che ne so, che skippano il college per andare ad accoltellarsi tra loro prima di accoltellarsi con la G League?
Secondo me non puntano però a quello, cioè puntano ad averne 2-3 dei migliori, e poi gli altri veterani magari che hanno voglia di spiegare un po' come funziona la cosa e magari rimettersi in gioco, no? Magari metti un veterano che è lì borderline, che non sa qual è la sua collocazione in NBA, vai in quella squadra lì, così intanto punto uno insegna qualcosa a qualcuno che un domani potrebbe contare qualcosa nell'NBA e quindi magari, diciamo, si ricorda di lui nella seconda vita. E punto due, questa sarà, se viene fatta bene, sarà la squadra probabilmente più scoutata del mondo, e quindi mentre guardano i 2-3 fenomeni magari vedono anche te e ci esce un altro contratto NBA, un bel contratto in Europa, qualcosa del genere. Quindi secondo me l'idea
come dice, come dice giustamente Fleccio, ci sono quei giocatori che devono pensare alla carriera successiva, quindi anche pensare a un posto in un certo staff NBA, anche come chioccia, come amico del giocatore, come allenatore, come qualsiasi cosa, cioè un'esperienza del genere può dare una grossa mano a questa nuova carriera, ecco.
Immagina se un 20 anni fa tu fossi diventato un mentore contemporaneamente di, non so, LeBron, Carmelo e Wade, tutti e
Grazie.
tre, che tutti e tre ti adorano, e adesso 20 anni dopo ti fa abbastanza comodo avere tre amici
Beh,
così,
sì.
ecco.
Vabbè, però allora il concetto doveva
Sì,
valere ad
anche
Dario Liu
però
perché messo in
alla fine della
palio.
carriera,
No,
Sì.
no, io dico, questo tu sei un giocatore che ormai ha finito la sua
Che
carriera
ha
NBA.
finito, esatto.
Ah,
Deve
sì.
pensare che ha
Infilano
finito.
in qualche dirigenza a caso a fare. Sì, certo.
Oh, dal mio punto di vista è pericoloso, non perché voglio essere sempre retrospettivamente negativo, ma semplicemente perché la maggior parte delle, non so, le fonti di gioco che abbiamo imparato ad apprezzare, su cui ci siamo formati, e che poi hanno portato anche l'NBA a essere, tra virgolette, innovativa, cioè non necessariamente parliamo di vecchiumi clamorosi. L'ultimo grande prodotto a livello NCAA, che è Brad Stevens, che non mi sembra esattamente l'ultimo dei fresconi o uno che gioca una pallacanestro antica. Però il discorso è che prima c'era un serbatoio dove fondamentalmente cercavi di insegnargli nella maggior parte dei casi un'altra cultura, cioè che contava più il discorso sulla maglia del davanti piuttosto che quello che c'era scritto dietro. E più c'era il tempo anche per imparare qualcosa di differente rispetto a quello che vedevano in high school, che spesso e volentieri rasenta lo zero. Dubito che un anno con un assistente NBA che magari è bravissimo riesca a insegnargli, tra virgolette, qualcosa su cui dovrebbero arrivare un filo più preparati, perché alla fine parla di professionismo, siamo tutti d'accordo, no? Per quanto si è pagato poco.
Secondo me questo è un problema esistente, vero, giusto quello che dici te, e io penso che sia una di quelle cose che nei primi passi non esiste, una cosa del genere. Quindi da questo punto sono perfettamente d'accordo con te. Sull'evoluzione della cosa sono molto più positivo, perché vedo anche come funziona comunque in discorso NCAA, perché comunque il recruiting non è una pratica che punta a favorire tanto, ecco, non l'immagine della squadra, cioè punta a favorire l'immagine della squadra, perché comunque sai che da quel college lì è uscito questo giocatore qui, che poi questo giocatore abbia giocato poco, abbia fatto nulla, abbia fatto qualcos'altro, è un altro par di maniche, è un altro, per come ha fatto e come è andato, però loro lo usano tanto come sponsor del proprio lavoro, comunque vada. Io, per esempio, una cosa che io dico sempre del mio lavoro è che io difficilmente pendo dalle labbra degli allenatori, assistenti allenatori di college, perché difficilmente loro parleranno male di un loro giocatore, perché per loro è pubblicità, perché se io che faccio la roba per l'Europa, non per l'NBA, però vado dall'allenatore, chiedo lui come è andato, so che ha avuto mille problemi dal punto di vista accademico, dal punto di vista comportamentale, lui mi dicono, ah, super ragazzo, super cosa, e poi arriva ed è un cazzo di delinquente. Quindi questo, ecco, cambia e non cambia. Penso che inizialmente è una cosa di cui bisogna tener conto, quella che dici te, però che non è così difficile da cambiare.
Anche perché poi comunque, diciamo, questo non sarebbe comunque un cambiamento epocale, perché appunto stiamo parlando di uno, due, tre giocatori al massimo,
sì, sì, sì.
al massimo tre, anche perché stiamo parlando di contratti, mi pare, Faz mi fazzerà, ma minimo 150.000 fino a un massimo di 500.000 con i bonus, quindi vuol dire che non è che lo possano dare a 15 giocatori, son sordi, cioè lo daranno a 2-3 al massimo, se li trovano 2-3 al massimo, a parte dopo il primo. E comunque, quindi stiamo parlando di qualcosa che non sposta il mondo NCAA nel suo complesso, cioè non è che avere una superstella in più o in meno, è già successo in questi anni, cioè la Melo non c'è andato, Wiseman non c'è andato, cioè, quindi non è quello che sposta. Secondo me l'NCAA avrà più problemi col discorso Covid, perché quello lì impatta sui college in maniera molto più incisiva di quanto vada a impattare su altre realtà, perché l'NBA sì, va bene, oggi stiamo chiusi, ma nel momento in cui l'NBA riapre, che sia tra un giorno, tra un mese o tra 10 anni, ricomincia a macinare soldi esattamente come li macinava al giorno uno. I college non se la possono permettere questa cosa qua, cioè una stagione persa, una stagione, diciamo, una è già andata, la prossima che non si sa quando inizierà, non si sa se... non il college basket, se i college saranno aperti, se ci saranno le lezioni, se si faranno lezioni online, capisci? Le lezioni le puoi fare online, la partita di basket o di football non la puoi fare online, quindi può darsi che questa situazione costringa proprio a ripensare definitivamente a tutto il modello di sport collegiale, non è da escludere, e a quel punto perdere uno o due prospetti sarebbe il meno, ecco, secondo me ci si trova davanti alla possibilità di una ristrutturazione totale del sistema, e non mi dispiacerebbe neanche, perché come sapete io tutto quello che è college basket lo vedrei bruciare molto volentieri.
Tra l'altro un'altra cosa che è successa in questi giorni, che è un po', penso sia legata anche alla situazione Covid, la situazione come andrà avanti, c'è stato tantissimi prospetti che si sono dichiarati per il draft, anche gente che non ha alcuna speranza di essere draftata. Che per me,
ma anche perché
mantenendosi l'eleggibilità, alcuni mantenendosi l'eleggibilità, alcuni invece assumendo un agente, quindi dicendo addio a tutto. Quindi, ecco.
La cosa che mi suona un po' strano, però questo magari bro, tu sei un po' più aggiornato, cioè, alla fine il contraccolpo economico per tutto quello che è lo sport è abbastanza grosso. Mi chiedo come facciano effettivamente le squadre di G League a permettersi comunque di offrire poi questi contratti a gente che esce dal college subito e andare a coprire
dall'high school, dici, più che dal college.
Come?
Dall'high school più che dal college.
Sì, scusami, dall'high school.
Sì, ok.
Cioè, alla fin fine io credo che debbano aumentare un po', perché sennò il ragazzo va al college, tanto un modo per prendere dei soldi credo che la sponsorizzazione, cioè comunque li prende
in un modo o nell'altro. Non lo so, cioè, mi sembra che anche la G League debba un attimo guardarsi su quello che possa essere investire sul prossimo anno, ecco.
Secondo me è troppo semplicistico il discorso che via uno arriva l'altro e fondamentalmente funziona. Poi pensate al bacino di tifosi che ha l'NCAA e magari a squadre che non hanno una squadra NBA in quei dintorni e che magari vedono quello come l'unico afflusso di pallacanestro, una possibilità di fidelizzazione, anche un serbatoio di appassionati che poi transita anche verso l'NBA, anche solo per seguire la stella universitaria. Cioè c'è una coesione anche sociale legata verso il gioco che ovviamente una squadra di G League non ha, al di là del fatto che l'NCAA piaccia o non piaccia. E in seconda battuta facciamo un esempio stupido: Nash ci ha messo 4 anni, ora hanno 3 anni di college, non ricordo bene, e altri 3 anni NBA per esplodere. Se tu gli togli quei 4 anni lì e i 3 anni lì a giocatori che sono potenzialmente importanti ma che non hanno la possibilità di crescere in modo graduale, perché immagino che se in G League non parti, se non decolli dopo 2 anni, io non credo, le squadre sono limitate, non credo che aspettano 3 anni affinché tu esploda.
Però aspetta,
vabbè, questa è gente che va, ci resta 6 mesi in G League, questa è a prescindere, cioè
gente che comunque non avrebbe mai pensato di fare il percorso, qualora avesse scelto il college non avrebbe mai pensato di fare il percorso di più di 4 mesi che poi è il campionato NCAA, di 5 mesi, no, quelli che sono. E i 3 anni di Nash sono di un giocatore che comunque questo passaggio qui non l'avrebbe mai potuto fare perché non c'è questo interesse, perché magari lui è uscito dall'high school, era un giocatore che si diceva allora io voglio andare a fare la G-League, e la G-League gli faceva no grazie. Questo è un altro discorso.
La Santa Clara del caso regge con un NCAA che non c'ha più entrate e è palesemente in declino?
No, però, sì, eh. No, però torniamo indietro, stiamo parlando di 3-5 giocatori all'anno che faranno una roba del genere, e nessuno dei quali probabilmente sarebbe andato nella Santa Clara del turno, perché comunque
anzi, probabilmente sarebbe andato in Australia. Cioè, ora, parliamoci chiaro, cioè, non è che li sta levando al college. Sì, qualcuno magari lo leva, come l'anno scorso comunque RJ Hampton è stato tolto da Kansas per andare a giocare a New Zealand Breakers, come la Melo, che però è un altro discorso tutto complicato, non è andato a UCLA, è andato in Australia, e hai tolto 2 giocatori all'NCAA su 300 squadre, tra cui c'è anche la piccola Santa Clara, che...
Ma anche l'obiettivo di lungo periodo non è quello di sostituire l'NCAA, anche perché come fai a fare una Lega con 300 squadre, cioè, non ce la puoi fare nemmeno.
È il passaggio, vuole essere la prep school dell'NBA, vuole essere. Devi solo... cioè, quella che la prep school normale, che è la scuola di specializzazione, tra virgolette, diciamo, che viene finita al liceo. Sì, quella Academy, esatto. La Findlay, quella che aveva fatto Medeo della Valle, e loro vogliono essere la prep school però dell'NBA invece che dell'NCAA, ecco. Perché fondamentalmente non è che dà posto a tutti, non è che dà posto a quelli che hanno un occhio di riguardo per un certo tipo di recruiting per quanto riguarda l'NCAA e di draft per quanto riguarda l'NBA.
Anche perché se ci pensi in questo momento la strada per arrivare all'NBA, se sei un high schooler di talento, ce n'è una, diciamo così, mi viene a dire legittima, che è il termine sbagliato, però diciamo una ordinaria, che è l'NCAA, e poi l'alternativa è il Far West, perché possono succedere mille cose, puoi finire in Australia, in Lituania, e chissà cosa succede, sei lasciato un po' a te stesso, insomma, a chi ti cura, eccetera, eccetera. L'idea sarebbe quella di dire, va bene, se qualcuno ci vuole andare al college, se ne va al college tranquillamente e nessuno glielo impedisce, ma per quei pochi, che sono pochi, che al college non ci vogliono andare, e non ci vogliono andare oggi come non ci volevano andare 2 anni fa, come non ci volevano andare 20 anni fa, eccetera eccetera, c'è sempre stato il tipo di prospetto che al college non ci voleva andare o non ci poteva andare, a seconda anche per motivi. Dici, per quelli lì, piuttosto che lasciare il Far West, piuttosto che lasciare che se li prenda una lega australiana o neozelandese, diamogli un binario alternativo, tutto qua. Cioè, anche nel migliore dei casi è un'alternativa, non è una sostituzione etnica, ecco.
Sì, perché no. Poi le storie le però perché poi
soluzione che io propenderei, se sostituire certo. Tecnicamente la CIA, io sarei d'accordo, però sarei il loro arcan, però non lo si vuole fare.
No, io continuo ad adorare il mondo in CIA, se cerco di non pensare a come viene formato, di cosa si alimenta, però perché comunque il mondo è veramente meraviglioso dal punto di vista, almeno dal punto di vista sportivo. Per quanto riguarda il resto, perfettamente d'accordo. Dove volevo arrivare, di cosa volevo parlare, non me lo ricordo. Ah, sì, perché poi le situazioni dei giocatori che escono, che decidono di non fare il college per andare a prendere dei soldi, è perché magari non ci si pensa mai, perché si dice sempre, si guardano come giocatori, ma c'è delle situazioni anche particolari di famiglia. L'America lo vediamo come il sud americano, ma è uno spaccato di ambizioni e di disappunto incredibile. E quindi anche queste situazioni di certi giocatori che magari non possono permettersi di andare al college perché devono andare già subito a provvedere per la propria famiglia, e nella cosa che meglio sanno fare, che in questo caso è giocare a pallacanestro, sono delle situazioni che io non mi permetterei mai di valutare, ecco, da un punto di vista molto superficiale. Ho detto tutto? C'è più nessuno?
Aspettavo di vedere se Show era rimasto da solo nel suo tunnel. Speravo che nessuno parlasse e si agitasse lui.
Allora, andiamo avanti.
Ho fatto qualcosa ultimamente che non ti contro oggi. Il vocale dei 40 anni non ti è piaciuto?
Allora, in parte abbiamo risposto alla seconda domanda di Lorenzo, che ci aveva fatto in quella richiesta da Facebook, che era come andrà il draft. No, ovviamente questa squadra non sarà affiliata ad alcuna squadra NBA, e quindi Green sarà un giocatore che entra al draft e potrà essere scelto da squadra NBA. Non esistono diritti, prelazioni o cose del genere, perché passa la G League, è tutta un'altra storia, non c'entra niente. Ecco, qua ci siamo. Poi la sua domanda prosegue e vuole sapere, a proposito di draft, come funzionerà il draft. Cioè, si fa a stagione conclusa, si fa via Skype, si fa... cosa si fa?
Colloquio via Skype, quello è sicuro. Workout... Speriamo che sia andata bene la stagione, perché se no è un casino, perché non ci saranno, perché non ci sono workout ovviamente, e il draft via Skype è una cosa da tenere in grossa considerazione.
Sì. Pensate che una precoce rinegoziazione del contratto collettivo potrebbe accelerare i tempi di rimozione della regola degli one and done? La regola degli one and done è un problema dell'NCAA, non dell'NBA.
Esatto.
Quindi è là che sta il problema. No, l'NBA potrebbe abbassare l'età sicuramente, però il problema è più dell'NCAA. E in ogni caso no, non è che rinegoziano il contratto collettivo. Evidentemente qualcosa da fare ci sarà, se dovranno tornare a giocare o se no. Ah, tra parentesi, postilla. Tu guarda, sta settimana il giocatore NBA invece ha rinunciato a dei soldi, ma anche questo niente, era tutto in ordine, era già previsto. Non credo, non hanno nessuna intenzione di negoziare, negozieranno quello che serve per i contratti dei giocatori, tutto il resto, la struttura del contratto collettivo non si tocca. Poi, ok, se non ho già approfittato troppo del tempo a disposizione, chiederei nel particolare due parole sulla Melo da un membro della redazione. Ed è un'altra invece, due parole su Licantropo, la cui firma in G League con i Thunder, insieme al coronavirus, è riuscita a far dimenticare al mondo che i Lakers avessero firmato Dion Waiters.
Sulla Melo... Allora, la Melo è... Io sono stato bacchettato in puntata perché ho detto, guardate che è la quarantena, mi diceva. Però l'ho approfondito anche in questi giorni, l'ho seguito già durante tutto l'anno e sinceramente è un giocatore che ha il potenziale per essere veramente speciale, è sicuramente, a mio modo di vedere, il giocatore con il ceiling più alto, quindi il potenziale più alto, che della serie che se esplode è un giocatore che può veramente essere uno che mette una mano pesante sulla NBA. problema è se non esplode è un casino, perché poi allora, abbiamo un giocatore che è un 2001 che sa già tutti i trucchi di manipolazione della difesa sul pick and roll, è un passatore incredibile di creatività, un passatore di tempismo, mani buonissime, e ha un'evidente intelligenza cestistica che è sicuramente interessante. Il problema è che c'ha un effort del cazzo, questo lo possiamo dire, perché comunque si vede che gioca una pallacanestro sua, anche in Australia ha fatto vedere che comunque lui è cresciuto in un mondo molto particolare, che ricordiamo che il padre dopo Chino Hills, dove anche lì avevano molta carta bianca di gioco, così come lo aveva il fratello Lonzo, pochi anni prima anche la Melo aveva carta bianca, e c'è una partita di Zion Williams che ricordiamo in cui ci fu questa sfida in cui Zion spaccava i ferri in tutti i sensi, perché al tiro mai, ma a calcio ci andava con grande facilità mentre lui tirava dal centrocampo, c'era questa cosa. E quindi già carta bianca a Chino Hills, poi cambiato allenatore a Chino Hills, doveva cambiare. Che è successo?
Delle anatre hanno attraversato la strada.
Esatto, ho sentito anch'io. Comunque, dopo Chino Hills, cambiato allenatore, la VAR prende il figlio e gli dice basta, andiamo in Lituania. In Lituania fa un campionato un po' del cazzo, lui e Liangelo, perché comunque non gioca mai le partite di campionato e gioca tanto le partite di esibizione contro squadre di seconda liga lituana. Finito quello, il padre incazzato lo riporta via e lo porta in America, dove fa un'altra lega a caso con giocatori che non vedranno mai la luce in fondo al tunnel e tutto. Allora, l'Australia, sinceramente l'Australia ha fatto un bel campionato in una squadra apparentemente scarsa, però ecco, diciamo che le vecchie abitudini, le brutte abitudini, è difficile che se le possa togliere in poco tempo. Per me il giocatore, come dice, che ha i tratti di quello spursale, quindi secondo me io capisco chi lo vuole scegliere tra le prime tre. Non sarei così tranquillo a sceglierlo alla primissima, però capisco chi lo vuol fare, perché magari ci vede qualche cosa che gli può cambiare veramente l'oroscopo nel giro di qualche anno, non di pochi, ecco.
Fleccio, invece era per te la domanda su Licantropo Ball ai Thunder e Dion Waiters ai Lakers.
Non ho sentito perché avevo avuto un calo.
No, niente, vuole sapere come pensi, cosa pensi del fatto che tutto questo ci ha distratti dal fatto che Waiters abbia firmato per i Lakers.
Povera bestia, ha firmato proprio, credo, su una carta in tinta di coronavirus, perché proprio in quei giorni...
Va bene.
E poi immagino che si sarà tenuto in gran forma durante questo mese e mezzo. Ah sì?
No, allora, io ho visto un video in cui lui è sui pattini, tra l'altro.
Punto uno, perché guardi i video di Waiters durante...
Che balla sui pattini, perché me lo sono trovato in timeline su Twitter.
E questo ti fa dire che sia in forma, perché balla sui pattini? Secondo me, a me vorrebbe dire che non è assolutamente in forma, che non è a posto.
Beh,
per parlare
di forma fisica, non mentale.
Vanno correlate le due cose.
Ho capito, però prima io me lo ricordo quando giocavo a Miami, cirrotico e con doppimenti anche sotto le braccia, quindi ora sinceramente vederlo un pugno smagrito per me è una sorpresa.
Era sui pattini ma snello, quindi
sì, esatto.
Pensando un attimo al doppiamento sotto le braccia, sto facendo fatica col doppiamento sotto le braccia, ma va bene.
Perché era veramente grassissimo, sembrava messo, bravo.
Vabbè, se trovate il video sono disposto forse anche a guardare. Sotto le braccia. Io oggi ho cercato il video di Thanos che dice show me con faccia disperata e mi basta quello.
Va bene.
Questo video, io lo odio Waiters, ma questo video è bellissimo.
Poi condivido.
Quella magia di Irons.
Poi, prossima domanda. Così iniziamo a spostarci sugli altri argomenti di oggi. Anzi, facciamo così. Adam Silver è entrato nel... non so come definirlo, nella task force, facciamo così, in modo da... la task force istituita da Donald Trump per riavviare gli Stati Uniti. Quindi è il nostro che equivalente ha da noi, perché non è Colau, non lo so, qualcuno,
E noi ne abbiamo 450, e... non è facile,
esatto, dire fatica a identificarli in particolare quella roba lì. E però prima un paio di dichiarazioni sulla situazione dell'NBA, nel senso dove andremo, cosa faremo, cosa stanno pensando, cosa stanno valutando e tutto il resto. Le due cose principali sono che non per ora hanno considerato l'ipotesi di giocare in una mega bolla, in una quarantena dedicata, eccetera. Questa settimana c'è stato un articolo anche molto interessante di un residente della Florida, vabbè, Keith Smith, che scrive per un po' di testate, che ha detto che il posto migliore sarebbe Disney World a Orlando, perché c'è già tutta la struttura ESPN per la trasmissione, ci sono tanti campi, ci possono essere gli alberghi e tutto il resto. Però Silver ha detto ce ne sono state proposte tante e noi però abbiamo solo ascoltato, non ci siamo, come dire, mossi in questa direzione. Poi gli hanno chiesto se è pessimista per quanto riguarda la stagione, ha detto non voglio mandare alcun tipo di segnale, quindi non vi dico niente perché sennò poi lo interpretate bene o male. L'unica cosa che vi posso dire è che non abbiamo abbastanza informazioni per prendere una decisione, quindi è frustrante per me quanto lo è per tutte le persone che hanno a che fare con l'NBA, però non sono nella posizione di rispondere a questa domanda, c'è troppa incertezza intorno al virus. E poi ho aggiunto che ci sono dei criteri non negoziabili perché si possa proseguire. Uno è che diminuisca il R con zero, insomma, la capacità infettiva del virus, e questo, vabbè, immagino proprio di sì. Devono essere disponibili più test, e immagino di sì, e poi si dovrà anche testualmente, deve esserci una via chiara che ci dimostri che siamo vicini a o farmaci antivirali di dimostrata efficacia o a un vaccino. Secondo me questa cosa vuol dire ciao stagione NBA, ammesso che ci fossero ancora speranze. Però, così, buttiamola lì. Avete idee diverse? Facciamo così, ditemi secondo voi che percentuali ci sono che riparta. 5, 10, 15, 20.
10.
10.
Ma è proprio 10. la speranza della serie di qualche cosa di particolarmente miracoloso, ecco.
Ah, secondo me l'unico, cioè, io l'aumento il 20, ma più che altro perché secondo me ci sono dei rischi tra sponsor, eccetera, di penali e quant'altro, che sarebbe poi difficile da affrontare. Quindi quantomeno cercheranno di fare un tentativo per farla. Poi sono basse perché effettivamente su queste cose qua la Lega ci tiene tanto al fatto che non si facciano delle cavolate e si parte in anticipo mettendo a rischio la salute di qualcuno.
Dico anch'io 10, ma più che altro secondo me l'ipotesi è che si faccia qualcosa di ristretto, ecco, non so, tipo
playoff a 8, queste cose qua.
Esatto, le prime 4 da una parte e dall'altra le metti tutte assieme in una specie di final 8, e quello secondo me riesci anche in una situazione ancora di emergenza, riesci a gestirla una cosa del genere. Alla fine sono cosa viene fuori, magari non fai le serie a 7,
sette partite vengono, se fai gara singola sono 7 partite,
no in gara singola magari no, però magari fai le serie alle 5 anziché alle 7,
alle 5 verranno fuori 25 partite,
fai un mese, sì. Li tieni un mese in un contesto controllato. Secondo me è fattibile anche in una situazione di massima emergenza, e almeno salveresti un minimo il discorso sponsor, TV, eccetera, eccetera.
Questa qua sì che sarebbe, cioè questa qua, se dovesse essere continuata, sarebbe una stagione con l'asterisco. Forse l'unica...
Lo è già, dai.
L'asterisco sì, perché tanto al 100% non riavrai gli spettatori. Quindi comunque
no, ma considerate le condizioni in cui stanno i giocatori adesso, gente che non si allena, gente che non ha i canestri, eccetera, figurati cosa succede quando giocano.
Se ripartissimo domani con lo schiocco di dita, torna tutto a posto, c'è già l'asterisco. Quindi... Sì.
Cioè, una volta si diceva il titolo con l'asterisco quando c'erano le stagioni ridotte per il numero di partite perché c'era il lockout. Questa qua sì che è l'asterisco, nel senso...
Vabbè, ma non è in base a quello che si decide, perché se la stagione è piena
devono giocarne pochissime, cioè nel senso, appunto perché è andata, e parliamoci chiaro, finiamo la stagione per una questione di storia, narrativa, come si accennavo prima, per chiudere il cerchio, per tutto sommato da una conclusione accettabile a un albo d'oro ai tifosi, però fondamentalmente, cioè parliamo del paese che scava le fosse comuni con i bulldozer, cioè è già bello che è andato per quanto mi riguarda. Voi immaginate gara 7, cioè 7 partite a porte chiuse, sarebbe uno strazio, anche in presenza di pallacanestro di ottimo livello, che però avete già accennato voi, non può esserci.
Considera perché... che rischiamo di vederne 500 a porte chiuse l'anno prossimo.
No, no, io parlo di chiuderla adesso così. Poi ecco. Magari tra draft e ripartendo magari l'anno prossimo più tardi, dicembre, ipotizzo, se non addirittura gennaio, magari non dico che la situazione è relativamente più normale, però magari... siamo già più vicini verso la fine di questa agonia piuttosto che nel mezzo.
Mettiamola così, per tutti gli sport che seguono il calendario scolastico, quindi quelli che non hanno la stagione 2021 ma avranno 2020-2021, io mi aspetto che non ci siano partite col pubblico, tutti. Le Olimpiadi possiamo parlarne, vediamo. Per il resto...
dicembre, una distanza di quei cinema che ipotizzavano, perché non poteva, cioè considerando
solo che nei palazzetti, non ci credo manco se lo vedo.
Ma noi siamo indisciplinati, ma lì, cioè se hai sotto la scena maglietta,
è un problema anche di accessi, è un problema di cosa fai per andare in bagno, è un problema di... non credo. Cioè non voglio fare per forza il pessimista, ma io tifosi nei palazzetti facciamo fra un anno.
E non so se il sistema regge tifosi in anno al palazzetto.
Però non è che ci siano tante alternative.
Ma sai, il sistema regge, si ridimensiona molto semplicemente. Tra l'altro l'NBA rispetto a molte altre leghe il ridimensionamento ce l'ha già quasi in automatico, perché con l'escrow e quei sistemi lì, se tutto viene tagliato alla metà, gli stipendi vengono tagliati alla metà, quelli dei giocatori si intende, quelli di diciamo di tutto il carrozzone che sta attorno, quelli che possono li negoziano e quelli che non possono vengono lasciati a casa, cioè il loro sistema, il modo di ridimensionarsi lo trova rispetto ad altri.
Su quello sono molto più avanti rispetto ad altri sport, nel senso che effettivamente è un sistema democratico in quello, nel senso che poi è riproporzionato in base ai profitti. Altri sport
politicamente e da un punto di vista organizzativo sono pienamente d'accordo con voi, cioè l'OS tra virgolette grazie a una struttura nettamente più avanti rispetto alle altre, l'abbiamo sempre detto, sull'organizzazione io alzo le mani, il problema è la sostenibilità, cioè non ce lo vedo uno sport come quello, lascia perdere per noi che siamo abituati a vederlo sostanzialmente in League Pass piuttosto che in differita, è uno shock culturale importante per loro che non vanno per farsi.
Però o così io non lo giochi, Cioè,
sì, no, assolutamente. No. Lascia perdere per l'udienza internazionale, per cui fondamentalmente può cambiare.
Sì, no, chiaro.
È uno shock importante, ma all'interno di uno shock ancora più importante, come direbbe Fletch. Quindi sai,
questo invece... Vedi loro, è così, è usato male. Vedi? Il shock ti spiega...
nel senso è vero che per loro sarebbe uno shock non poter andare alle partite, però cioè, sarebbe all'interno di un periodo in cui comunque loro tutto il mondo è scioccato dal fatto che non può fare tante cose, perché viaggiare eccetera, io credo che sia ancora ben lungi dal riuscire a tornare alla normalità anche fra 6 mesi, quindi cioè, all'interno di un sistema che comunque è come dire, drogato dal virus in questo momento, quello di poter far vedere delle partite seppure in televisione come lo vediamo noi dall'Europa è un qualcosa che loro può aiutare. In questo appunto la NBA, quello che dicevamo prima, è avvantaggiata dal fatto che ha un sistema di compensazione economico più gestibile rispetto a quello di altre leghe europee o altro.
ma anche perché c'è un'altra cosa da dire, nel senso che tutto è relativo e tutto a causa di questa pandemia verrà relativizzato parecchio, nel senso che tra sei mesi fa, se a chiunque avessero detto si giocano i playoff senza pubblico, avrebbe detto vabbè dai, allora niente, mollo l'NBA, vado a guardare qualcos'altro. Oggi se ci dicessero possiamo fare tutti i playoff senza pubblico, noi saremmo disposti a dare, credo, falangi e organi interni impegno. Tra tre mesi, secondo me, imploreremmo per avere anche i playoff a partita secca, come diceva Faz, cioè tutto relativo.
La vincitrice va bene.
Esatto. Quindi,
sì, no.
Secondo me il problema di come lo recepirà il pubblico va e andrà poi relativizzato a come la penserai, in che clima, in che mood sarà il pubblico oggi, tra un mese, tra tre mesi, tra sei mesi, tra un anno, sarà tutto diverso.
Yes. Prossima domanda. Prego.
Ecco, quanta saggezza nelle parole di Fletch.
Beh, è appena diventato maggiorenne, quindi. Buona redazione, no, buondì redazione, non so più leggere, buondì redazione isolata. Una domanda a spunto per la puntata. Riguardavo Bulls Pacers, la serie della spinta di Reggie, poi ascoltavo Jackie McMullen da Zach Lowe a proposito della Rebirth Coach, e pensavo, ipotizzando di considerare come un'unica carriera i tre ruoli coperti in NBA da Bird, cioè giocatore prima, allenatore poi e dirigente, è il più grande di sempre? Forse anche l'unico, perché lui ci parla ad esempio di Riley. Magic ha allenato, non mi ricordo.
Sì, però qualcosina è male.
Male mi ricordo.
Non benissimo.
Ecco. Ecco, Phil Jackson, giusto? Ha giocato e allenato e fatto il dirigente.
Però ragazzi, tutti giocatori buoni, ma insomma, tutto sommato niente di eccezionale.
Verde era un fenomeno, a confronto agli altri era un'altra cosa.
Ainge ha allenato. Danny Ainge ha allenato anche.
Sì, a Phoenix.
No, anche lui è altra caratura.
No, vabbè, cioè che sia più forte Bird, vabbè, non c'è...
Ainge ha allenato benissimo il primo anno, in cui ha tirato fuori una small ball avanti di 20 anni, e poi praticamente, siccome c'ha un carattere del cazzo, praticamente ha litigato con tutti e progressivamente è glissato. Però era partito bene Danny Ainge.
Ormai, ragazzi.
Però, beh, io credo che, al di là del fatto che questo... Tanto questo sport è mentale, Bird credo che da questo punto di vista sia un esempio straordinario, però di quello che esulta prima che il tiro da tre entri nella gara, lo Star Game in generale, uno di quelli che ti diceva adesso segno e la palla entrava effettivamente. Quindi al di là del concetto dello sport mentale, Bird è stato molto più furbo degli altri, nel senso che come allenatore Bird è il primo che sapeva di avere dei limiti abbastanza importanti, si è circondato da una serie di assistenti meravigliosi, da cui Garfly, e ha fatto la sintesi. Io, personaggi così, tra virgolette, intelligenti, che consapevoli dei propri limiti, e bene o male si fanno aiutare e trovano una sintesi, perché Bird come allenatore come non è che sia tutto sto genio, però è stato bravo a leggere la situazione e a cavalcare l'uomo.
Sì, ma lì il discorso, penso che, vabbè, non ci piove che sia... quello che nei tre ruoli sia sommati sia quello migliore, anche perché banalmente era anche il più forte in campo, ha avuto grandissimi risultati anche come GM, buoni come allenatore, altri hanno avuto, vedi Steve Kerr, o una carriera limitata, cioè limitata nel senso come talento in campo, o molti dubbi dal punto di vista del GM, è eccezionale come... Cioè, se poi andiamo a vedere le singole caratteristiche, c'è chi ha fatto meglio di Bird come GM, penso a Riley, cioè chi ha fatto meglio come allenatore, penso a Steve Kerr, e non c'è nessuno che abbia, forse c'è Magic Johnson che ha fatto tutte e tre e ha fatto leggermente meglio di Bird in campo, però sono pari livello, ecco. Nella somma è chiaro che Bird è quello che svetta.
Va anche detto che Bird si è infilato in contesti da GM e da allenatore decisamente facili a livello di pressione. che dovrebbe venire a New York, non so se sarebbe stato così semplice.
Scusate, non ho sentito tutti i nomi perché stavo guardando il video di Waiters, ma però Jerry West è stato devastante come giocatore e come GM, sì. E come allenatore ha avuto un, diciamo, più che altro ha fatto il tappa a buchi, ma onesto.
Però non è mai arrivato un finale NBA come allenatore.
No, ok, però diciamo gli altri due ruoli li ha fatti a livelli da talmente super, alti. Certo.
Però Jerry West possiamo dire che non è a livello del Bird come giocatore, tutto il rispetto.
Sì. Certo, però possiamo così, dire però,
e quindi la somma vince sempre Bird, anche se magari tipo no, tipo
beh, Bird insomma, sta d'accordo, però non è che Jerry West sia un giocatore
cioè Jerry West rispetto a Bird è lontano come giocatore, Bird rispetto a Jerry West come GM è come diciamo così non so, come Belinelli rispetto a Bird giocatore, ecco.
No, no, è un po' come Garnett e Nowitzki in attacco e in difesa. Sì, lo so che volevi dire questa cosa.
No, anche di più.
Ma no!
Anche di più.
Vabbè.
Cioè, West non è il miglior GM di tutti i tempi, è il secondo. Bird cosa sarà? Il 500esimo miglior GM di tutti i tempi?
Il discorso del GM la girerei in un altro modo, secondo me. A livello di valutatore di talento e di lettura di situazioni tecniche, West palesemente sopra Bird, anche 5 gradini, però come GM in assoluto qualche problemino ce l'ha avuto anche lui, cioè nel senso scinderei tra lettura del talento, forse il top in assoluto, e risultati come GM, cioè nel senso cioè penserei un attimo come abilità in generale. Io però se ne faccio un discorso di vede 3 minuti un giocatore e stabilisce effettivamente se vale o non vale, adesso lo semplifico in modo devastante, ovviamente tutta la vita a scegliere lui. Però so, stiamo parlando di fenomeni paranormali di questo sport.
Bene, poi, non mi ricordo chi avesse fatto le domande, mi scusi, non ascolto di sti cazzi. Un giochino per la puntata, partendo dagli anni 60 o 70, 60 mi pare un po' complicato.
Scusa, comunque, per precisare, West c'è arrivato come allenatore alla finale della Western Conference, quindi non ha mai vinto un titolo, ma insomma, ad alto livello c'è arrivato.
Per ogni decennio, uno o due giocatori rivoluzionari, quindi non i più forti, ma quelli con caratteristiche tecniche e fisiche inusuali per l'epoca, che poi negli anni, nei decenni successivi si sono invece rivelate vincenti o comunque hanno visto tanti giocatori di quel tipo primeggiare. E poi ci chiede anche, questo era Jolly, chi tra i giocatori in attività potrebbe essere un giocatore che dà insomma l'impronta al prossimo decennio, o comunque un giocatore che oggi fa più fatica di quanta ne farebbe magari fra 5 anni o 10 anni.
Allora, da che si parte?
Gli anni 60 facciamo che non esistono.
Baylor.
Va bene. Però non è che era inusuale, cioè anche Chamberlain, nel senso non è che era, capito? Cioè.
Oscar Robertson, a me il primo che mi è venuto in mente, che
forse già meglio.
Era veramente un giocatore di un'altra, di un'epoca successiva.
Jabbar.
Jabbar secondo me era un giocatore di un'epoca della sua, precedente. Cioè era il grande centro, come c'erano sempre stati i grandi centri.
Però un po' più
il gancio lo faceva anche Maikan, però certe cose le faceva anche Pettit.
Però ha messo un concetto di mobilità del centro un po' diverso. Cioè... No, poi ci sta le vostre osservazioni.
Ok, tardi 70.
Forse George Gervin? Perché poi da lì sono arrivati negli anni 80, c'erano 50 guardie così, e negli anni 70 però c'erano giocatori molto diversi e lui era uno dei pochi.
primi 80.
Io direi Jack Sigma, il primo che mi è venuto in mente.
Madonna.
Perché era un giocatore che all'epoca non se lo filavano.
Eh no,
perché...
decisamente.
Cioè Sigma era avanti di due decadi, perché era un lungo 3D e... che all'epoca magari non gli serviva neanche, però era molto molto avanti.
Sveliamo retroscena, i Bulls non erano per niente convinti di scegliere Jordan alla 3, e uno dei giocatori su cui effettivamente si ragionava sul tradare e prendere altro erano Sigma e Terry Cummings. Questo per dire quanto poi Sigma effettivamente tirava e sembrava un giocatore molto avanti rispetto alla sua epoca, rimanendo il discorso di Freccio, e soprattutto poi andando a prendere il discorso che era arrivato Jordan, direi che forse era quello che si riferiva a Faz, ne può cambiare tutto quanto.
Ah, anche se un po' sarà di quel draft, non mi ricordo.
Mi pare il draft dopo, mi pare quello dopo.
Ecco, anche sia lì. Sì.
Lui è rivoluzionario di fila. Tra le star dei primi anni 80, a me viene da pensare anche comunque a Isaiah Thomas, per il ruolo di scorer,
sì. Sì.
Quello che è nel ruolo di playmaker.
Però non mi ricordo quando è stato draftato, sempre rimanendo a Detroit, Vinnie Johnson, perché è stato il primo
sesto uomo, dici.
Come?
Il primo sesto uomo d'impatto, dici.
Sì, esatto.
Il microwave scorer che serviva nei momenti giusti.
Anche a modo suo è stato abbastanza avanti rispetto ai tempi lo stesso NBA, che tutto sommato era uno dei primi che faceva due passi indietro e metteva la tripla.
Sì. Sembrava già una cosa scientifica. Era una squadra molto sui generis, perché vengono ricordati per il fatto che fossero i Bad Boys, picchiassero abbastanza duro, però... era una di quelle squadre in cui c'era comunque un talento abbastanza distribuito, un roster molto lungo, c'erano delle figure, un lungo come l'Embiid che usciva e tirava da tre, Vinnie Johnson che entrava dalla panchina, Joe Dumars che ti dava tantissimo la difesa, era una squadra molto rivoluzionaria, se mi passa il termine.
Sì, sì, ma Vinnie Johnson poi mi sembra una risposta precisa alla domanda, perché è stato talmente un precursore che da lì in poi il suo soprannome è diventato l'identificatore di un ruolo. Cioè, quando dici che il giocatore è quello, ma è uno un giocatore microwave, cioè ha veramente dato l'impronta a un ruolo specifico, molto di nicchia, ma è lui, è quello. Quando vuoi dire quello lì dici è microwave.
Quindi un gioco, vabbè, niente. Poi, dove siamo? Fine 80.
Erano fine questi, 80. Sì.
Diciamo Mullin. A cavallo del 90. Beh, Mullin non male.
Mullin secondo me era indietro.
No, Mullin era avanti. Perché era uno che...
Mullin ha inventato Stojakovic praticamente. No, va bene 15 anni dopo Mullin, ma che è durato tanto, però una carriera infinita.
Però quanto ha bevuto in quel periodo?
Ne sai, eh?
Io fino agli 80 mi gioco...
Anche perché, scusate, Mullin al college era una super stella a tutto campo, con St. John era un dominatore del campo, e poi nell'NBA ha visto che era... richiesto qualcos'altro e ha cambiato il suo gioco un pochino in relazione a quello che serviva nell'NBA in quel momento diciamo è stato un precursore proprio non di un giocatore ma del gioco. Cioè lui ha visto che tutti erano dei bruti che andavano per forza al ferro in ogni situazione e lui si andava a ritagliare degli spazi al di fuori e più efficienti degli altri, e così facendo, pur non avendo il fisico per farlo, restava un giocatore non europeo, un giocatore dominante in un'epoca in cui non avrebbe dovuto esserlo fisicamente.
Se non è il miglior tiratore della storia, ci arriva abbastanza vicino, considerando i mezzi.
Ma di Hakim non abbiamo parlato,
Hakim no, però se ci pensi, Hakim è uno dei giocatori in senso buono più costruito della storia.
No, non solo, non è neanche così vero in realtà che Hakim poi ha...
È rimasto un po' l'unico.
Io
mi gioco un nome che secondo me non mi viene in mente, esatto. Considerando il parametro degli anni 80, mi aggancio al draft dell'89. Nel draft dell'89 scelgono un giocatore che secondo me rivoluziona metà anni 90, e nonostante una etica del lavoro pessima, che è Sean Kemp. Kemp era palesemente più veloce dei tre e di molti due, era molto più atletico di tanti altri giocatori e aveva al top una resistenza anche fisica mostruosa, una cattiveria nel salto che ha anticipato Vince Carter, tante cose, tante cose dentro Kemp che è difficile spiegare.
Guarda, onestamente avrei detto, passando più avanti, KG, però forse è KG ovvio. Però forse KG è un po' figlio di Kemp per certe cose. Allora, però sicuramente KG ha rivoluzionato il ruolo.
Kemp il suo era figlio di un'altra cosa,
Sembra un po' facile.
Non parlate di figlio Sean Kemp perché
poi io direi anche Kukoc, però allora perché
Kukoc ha inventato Turkoglu, quindi deve morire. No, assolutamente
anche sì. Lui all'epoca era una mosca bianca, un giocatore unico, e da lì in poi quanti ne sono venuti fuori.
Tra l'altro, grande merito di Phil Jackson è stato anche di dire: ok, evidentemente quell'altro tuo connazionale che poveraccio è morto non è l'unico europeo a cui possiamo dare un pallone in mano, perché in origine, vabbè, a parte gli scazzi con Jordan e con Pippen e tutto il resto, Kukoc era previsto che facesse praticamente il gregarione, cioè il tiratore basta. È finito con la palla in mano.
È diventata la prima point forward.
Esatto.
Invece, draft 92, draft 93. Scusatemi. Nel 92 c'è un giocatore che però, forse questo è più fine anni 90, però è vero, che è Robert Horry, che ha trasformato il ruolo di training.
Bravo. Stavo per arrivare lì.
E poi nel 93 ci sarebbero... nel 93 la prima scelta è... forse una delle prime point forward, non me ne viene in mente altro, come Chris Webber. E poi alla 3 c'era Penny. Che era un Magic Johnson, però forse. Cioè,
però era più atletico, era più... era quel play con la alto come Magic Johnson, perché Magic Johnson su quello ha rivoluzionato il ruolo, però lui ci ha messo quel che di atletismo che l'altro non aveva, che è quello che poi ha ispirato, cioè dopo di lui tanti hanno iniziato a cercare, io mi ricordo Jonathan Bender, sono tanti giocatori.
Jonathan Bender, però,
un altro Penny non c'è mai, ma uno che gli assomigliasse vagamente a Penny, dai.
No, ci stanno provando con Simo.
Sì, esatto.
Ma Simo, in questo momento qui mi raccontano che è Kid, è Penny, no, non con voi in generale. C'è una narrazione per cui fondamentalmente qua non hanno capito che pesce è e gli mettono.
Ma perché non l'ha capito neanche lui, però è vero che tutte queste cose in realtà.
Oddio, poi, mi dici che assomiglia a Kid Simmons, mi vengono sinceramente i brividi. Perché
certo, perché tu Kid sai già come è andata a finire tutta la carriera e sai già tutto di Simmons, non hai visto praticamente nulla.
Sì, però fallo i primi anni di Kid, nonostante sia difficilmente comparabile, Kid, nonostante un contest di Mavericks ridicolo, Kid era già rookie nel senso era già un mostro.
Secondo me per Penny vale un po' il discorso di Olajuwon, cioè era rivoluzionario, ma è rimasto più unico che rivoluzionario.
Perché è ripetibile.
All'epoca si diceva i giocatori del futuro saranno tutti così, come lo si diceva di Olajuwon, lo si diceva di Penny, e lo si diceva di Garnett, solo che di Garnett è stato vero, nel senso che tutti i quattro successivi sono stati modellati su di lui, di Webber in un certo senso anche, di Olajuwon e Penny, il migliore è rimasto Olajuwon e il migliore è rimasto Penny, non ce ne sono stati altri così.
Forse
ci saranno, però.
È la scuola di Oakland di fine 80, inizio 90, che tira fuori più o meno negli stessi anni Payton, Kidd e scendendo molto di livello Bryce Shaw. Perché? Perché comincia, secondo me, a spingere la point guard, che fondamentalmente è grande come un 2/3 e al di là delle varie caratteristiche differenti è ultra completa. Secondo me hanno cercato una replica di quel tipo di giocatore per tanti anni e per certi versi gli è anche riuscita.
Di recente ci viene in mente qualcuno attuale che pensiamo possa tracciare
per me c'è Iverson, che è il giocatore che hanno provato per stazza a farlo diventare un play quando lui era una guardia, e quindi lì c'ha il fatto che il giocatore lo fa le caratteristiche e non le dimensioni. Cioè, per me quello è abbastanza rivoluzionario. Poi non so, poi sinceramente Vince Carter che ha trasformato
Stephen Curry,
Allen Iverson.
No, io parlavo di rivoluzione, direi che lui diceva recente.
Scusami, pensavo dicessi di quello che...
Steph, c'è la possibilità che resti come Hakeem, però, perché è facile dire, ok, impariamo a tirare da 9 metri. Vediamo
qualche livello. C'è il Trae Young.
Beh, però... Altri stanno iniziando a farlo, cioè
sì,
Lillard, Lillard non lo faceva prima che lo facesse.
Esatto, ha fatto un ottimo esempio. Il Lillard che la spara da 9 metri con continuità non sarebbe esistito se ci fosse stato Stephen Curry.
Senza dubbio.
Beh, sicuramente uno che cambierà l'NBA è Zion, però questo veramente non so se ne uscirà un altro così.
No, escluderei.
No. Mi è venuto in mente però l'altro simile a Penny, almeno per la prima parte di carriera, che era Tracy McGrady.
Però era cioè, inglobato in un altro ruolo. Cioè, a Penny gli hanno proprio dato...
T-Mac è un ruolo che palesemente già esisteva, lui era un po' più grosso, lungo, un po' più fluido, però il ruolo era già ben definito.
Era lo slasher di lusso.
Esatto, anzi T-Mac era il prototipo di quello che si voleva già.
Diciamo che era lo slasher bionico, era il sogno di tutti, più sì, però più o meno era quello.
Ma secondo voi qualche cosa di simile a Westbrook c'era stato prima?
Prima di Westbrook solo un mix tra Payton e Kidd. Nel senso, gli unici che andavano sui 10 rimbalzi a partita, che...
No, ma anche con l'esplosività allora ti metto anche in mezzo anche Kevin Johnson quando era
Kevin Johnson è un bel franchise.
Sarebbe quello, però cioè, non offenderei Kevin Johnson e Westbrook tirando in mezzo
Westbrook, e che porta a un altro livello il discorso che dicevo dalla scuola di Holland, cioè il tizio che prende 10 rimbalzi a partita è una guardia rimbalzista, che ancora oggi sono abbastanza...
Sì, ma più che altro però inglobato in un ruolo di point guard con quelle dimensioni e quell'atletismo, e sinceramente lì non mi
sì,
viene
è vero, quello è molto unico.
Un po' il barone non aiuta il fatto che abbia giocato con Kevin Durant, cioè però sia il Kidd che il Payton,
lui comunque il suo, prendiamo tra virgolette, il suo brand se l'è costruito per quello che è, non per quello che aveva accanto, secondo me.
Anche perché all'inizio della carriera di Westbrook era talmente difficile da incasellare che alcuni dicevano ma guarda che questo qui deve diventare un po' meno ball handler, un po' più giocatore lontano dalla palla, perché deve diventare più un Kobe, più un McGrady, cioè si cercava di spingerlo verso quell'archetipo lì, mentre poi magari avevano ragione o torto, chi lo sa, però ha seguito la sua strada, è fatto benissimo, però è diventato un giocatore diverso, cioè non era un giocatore, è l'anello, il tratto di congiunzione tra i giocatori alla Kobe, McGrady, Eddie Johnson, cioè i grandi slasher di quell'epoca lì, grandi o meno grandi di quell'epoca lì, e quelli che invece sono diventati più play, pur essendo atletici, come Kidd, Kevin Johnson, eccetera. Lui è veramente a metà tra quei due archetipi lì, e per adesso c'è solo lui, ecco.
A me ricorda un po' Baron Davis.
Oh, bravo.
Sì, però sì, Baron Davis era
Però Baron Davis era molto più play.
Era, esatto, era un play che era anche un super atleta, però appunto c'era anche Steve Francis che era un play, però, ma anche un super atleta.
Beh, oddio, Francis del play non c'era veramente un cazzo, eh. Francis però, era un astrutto di palloni, del play non c'era veramente niente.
Ma perché era scarso, però quello che lui voleva fare era il play super atletico.
Al discorso di portatore di palla piuttosto che play.
Sì, sì.
Sì, sì, però la portata, cioè nel senso la portava perché aveva deciso che voleva portarla, non c'erano delle ragioni tecniche perché la portasse lui, capito? Cioè...
Però ecco, oh, Baron Davis secondo me è più vicino a Steve Francis che a Westbrook.
Tim, non tappati un attimo le orecchie, la classe operaia che va in paradiso, Kawhi.
Beh, Kawhi...
Kawhi è un giocatore... costruito in un tracciato ben noto, cioè non è che hanno preso Kawhi e hanno detto inventiamoci una roba che non si è mai vista, hanno preso Kawhi e hanno detto
facciamone la perfetta,
facciamo Michael Jordan, cioè ovviamente non è Jordan Kawhi, non nessuno
sì, chiaro, più.
Kawhi è lui che si è evoluto da quello che doveva essere un 3D più D che Trilla a diventare una roba spaventosa.
Anzi, adesso che mi ci fate pensare, paradossalmente quando esce dal draft è praticamente un pivot.
Spazio. Era un 4,
era un 4, sì.
Era quelli che a me piace, i 3-5, perché poteva fare quei errori. E allora lo mettevi come 4 perché era una cosa nuova, invece ora ce n'è tanti.
Una cosa fantastica che diventa un'ala piccola, tra virgolette, se ancora c'è il senso da un senso alle guardie tra piccola e forte, che ha rivoluzionato, no, però insomma, diciamo che è stato il top della sua epoca, lo è probabilmente. Però sì, ci è arrivato col tempo, non immaginavi che fosse questo nemmeno dopo il terzo anno NBA, pensavi che al massimo sarebbe diventato lo Scottie Pippen.
Ma magari. Va bene, abbiamo una domanda invece da Twitter. Ci chiedono da dove spunta fuori il lituano, inteso come Karnišovas.
Allora, innanzitutto dall'altro Dream Team, che era Lituania del 92. Se non avete visto il 30 for 30 di quella storia lì, recuperate appena possibile. Dopodiché giocato anche con Fortitudo, ma soprattutto negli ultimi anni era il braccio destro di Conley di Denver, e diciamo che è un profilo molto interessante dal punto di vista manageriale, è uno di quelli che promettono, che hanno sempre promesso bene, e secondo me è una bella presa per i Bulls. Quasi a sorpresa.
Esatto, cioè c'è voluta la pandemia perché Bulls si levasse dal cazzo Garpax, speravo di, cioè non ero sicuro di riuscire a vedere questa cosa prima di morire, infatti moriremo tutti, eccetera eccetera. Veramente che i Bulls avrebbero preso questa decisione non... era logico da 20 anni, ma non se l'aspettava nessuno, ecco, mettiamola così. Quindi bravi loro. Poi invece un'altra domanda arriva da Radio Bonanza, che come sapete è il nostro cugino che si occupa di NFL. Può capitare che durante la registrazione della puntata throwback del draft NFL si facciano paragoni estremi, come voi non avete mai notato la somiglianza tra Gullo, quello di Campioni, e Jason Richardson, il nostro Jason Richardson, quello dei Warriors e poi Magic e poi Bobcats e poi Magic e poi Suns, eccetera.
Cazzo, ma è vero!
lui però non vi ha insultato, Jason Richardson non ha insultato.
Però manca Graziani che senza che fa, ma Gullo, già te chi ti ha fatto giocare?
Io c'era Don Nelson quando Jason Richardson giocava agli Warriors.
Comunque, secondo me no, non gli somiglia per niente, come Johnny Stecchino.
Invece no, cazzata. Cioè, fatelo bianco. Fatelo bianco, Richardson.
Leggo. Desguincio un pochetto, braccia, petto e addome uguali, ma Gesù Richardson non è mai stato così obeso, se non fosse stato per il colore della pelle non ne avrei distinti, questo è giusto, sì, però qui Gullo era nella fase mi sono magnato Gesù Richardson, confermo, mai visti insieme nella stessa stanza.
Io me lo guardo su Google, magari mi sono perso Gesù Richardson, ma
io mai direi bevete di meno. Anche in quarantena bevete di meno comunque.
Parliamo di Jason Richardson, quello che ha giocato con i Warriors.
Sì,
Warriors,
sì.
Magic, sì.
La stessa esplosività pure.
Esatto.
Ma no,
cioè, ma zero proprio.
Ma in niente, ma niente.
Ma dai, se lo fate bianco, secondo me sì.
Ma non è vero.
Ma sì.
Niente.
Bisogna, aspetta, facciamo una specifica importante. Bisogna vedere a quale birra. Secondo me alla terza.
Ma al terzo litro, no? Terzo. Vabbè, niente, non è così. E poi invece l'ultima domanda per questa settimana, che poi vi lanciamo in pace, era, non mi ricordo neanche questa, di chi? La domanda riguardo al nostro quintetto, abbiamo già accennato brutto lì, al nostro quintetto all time ideale, ma plausibile, quindi non vale prendere LeBron, Jordan e Shaq e che ne so, fate voi, ma deve essere un minimo plausibile, quindi mettiamo un super 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 top, un altro top ma non super super super, uno forte, un gregarione e un gregario e basta. Siete liberi di sbizzarrirvi, tanto non è che c'è il giusto o lo sbagliato, al limite se qualcuno esagera con la forza del quintetto, opiniamo.
Allora io ho provato a ragionare al contrario, nel senso che partire dai due top secondo me era troppo facile, perché appunto dicevo vabbè, prendo Jordan e Shaq e poi gli altri tre ci posso mettere sostanzialmente chi voglio. Allora io ho detto scelgo solo gli altri tre e poi i due top mi va bene qualunque dei due top della storia del gioco. E io prendo Anthony Mason, Bruce Bowen e Greg Anthony, che sono tre che difendono come delle bestie, sono super atletici. Anthony tira anche da tre con estrema scioltezza e Bowen ovviamente anche. Anthony Mason meno, ma perché non si, diciamo, era più da long two, però volendo nel gioco moderno lo saprebbe fare. Mi date questi tre, mi scegliete qualunque dei top 2 della storia del gioco e io secondo me con questi vinco qualsiasi cosa.
Beh, qualunque dei top 2 te ne mancano due.
Prego. Prego.
Siete top 2 della storia del gioco. Se secondo te sono i top 2, sceglieteli te.
Che cosa?
Sono un po' in difficoltà perché, perché ha detto che lo abbiamo trattato troppo male e io adesso a me verrebbe voglia di trattarlo molto male, però aiutatemi voi.
Ma devi essere ecumenico, Fleccio.
Infatti questo sono io ecumenico, infatti sto zitto.
Vabbè. Avanti il prossimo. Sì, prego, qualcun altro vuole cimentarsi?
Lei non mi sono preparato un cazzo, quindi lo sto pensando.
Scusate, facendo riassunto, prima che parta lui, mi riassumete il quintetto di Fletch, che non ci ho capito niente.
Vai, Fletch.
Allora, io gioco con Anthony.
Superstella A, a piacere. Superstella B, a piacere.
A piacere, quindi mi date, non so, appunto, Jordan e Shaq, LeBron e Kobe, Magic e Bird... Chi volete voi? Due di quelli super top.
Ok, quindi per te l'importanza metto... sono gli altri tre.
No, capire. Dico, ha più senso piuttosto che dire ne scelgo due precisi dei super top e poi ne scelgo tre che vadano bene con loro, io ne prendo tre gregari che andrebbero bene con chiunque e poi i due super top possono essere qualsiasi cosa, tanto sono tutti molto forti. Ok,
e i tre che scegli sono? Giusto
per Greg dire. Anthony, Bruce Bowen okay. E Anthony Mason.
Uno dei tre mi piace parecchio.
Che sono tre difensori, tre tiratori da tre, due anche portatori di palla, meglio di così non c'è.
Vai, 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 vai bro.
No, ci sto pensando, andate avanti. Vado io, perché... vado io.
Vai. Io, però ditemi se ho esagerato un attimo con... No. Perché io ho messo come due stelle, ho messo Michael Jordan e Hakeem Olajuwon.
E ok.
Poi ho messo come giocatore molto forte Grant Hill.
Filo troppo, secondo me.
Troppo forte. Penso troppo.
Allora poi rimuovo.
È un candidato MVP, dai.
Cioè, qui ci starebbero gli Horry, tipo il terzo sarebbe un Horry di quel livello lì.
Ecco.
Allora, io Horry l'avevo messo come super gregario come 4.
Vabbè.
Quindi io direi Cala.
Cala.
Sì, Cala. Ok, invece così cala
mi concedete per questioni di gusti musicali in play come gregario Mookie Blaylock.
Certo. Il nome
è uno dei più grandi difensori sul pallone della storia.
Però non, è, non era un gregario, era la prima opzione di quella
come,
squadra.
Dai, come terzo va
la
bene.
Seconda.
Come terzo, no,
come terzo ci sta, dai.
Ma io ho inteso quelli che erano gregari anche nella loro squadra. Mookie Blaylock non era un gregario nella tua squadra, era
infatti una squadra di merda.
La squadra
fissimo.
In una squadra normale, cioè in una squadra da titolo, sarebbe stato gregario. Però,
dai, però è una scelta interessante, perché un giocatore come Blaylock oggi, secondo me, spingerebbe molto di più di quanto non ha fatto all'epoca.
Quindi per adesso mi tenete buoni, Michael Jordan. Hakeem come stelle, Horry come no,
se vuoi uno di quel livello lì, anche un altro
ci può stare. No, ma Horry l'avevo messo come 4 e Mookie Blaylock, quindi devo cercare un 3 gregario in pratica.
Ma uno nettamente peggio, cioè devi andare un po' giù.
Va bene, adesso fammici pensare.
Devi mettere un fake start, tipo un Sefolosha, quelle cose lì devi metterci.
E adesso ci penso.
Vai Fazze, che tu sei quello che secondo me ha studiato di più. Fammi
sognare. Sai che ho fatto
studiato io? Di più, dai, fammi sognare.
Ma non ho studiato neanche per sbaglio. Allora, io metterei come stelle, voglio Steph e Garnett, perché c'ho voglia.
E già voli basso con Garnett, voli bassi, sei umile, sei... Ma sono vergogna. Sono le stelle di un falegname, cheat.
Proprio perché non voglio esagerare, cioè, al limite sto un pochino più largo sul terzo, però Steph e Garnett.
Tirano tutti da fuori.
Garnett fa quello che vuoi, Garnett lo metti dove vuoi, non c'è nessunissimo problema. Quindi Steph e Garnett, Rashard Lewis come terzo, che... Lasciate stare il contratto, ecco, secondo me
no, è un contratto
tipo Blaylock, eccetera, esatto. E poi metti i cagnacci a caso, tipo... Allora, ero un po' indeciso sul 3ND, perché me ne sono venuti un po' troppo. E quindi se avete un 3ND medio livello, accetto volentieri il consiglio. E, anzi, due 3ND in pratica mi servono. Ma due 3ND
è un
Battie temo sia forte.
No, Battie, ci sta, dai.
Battie quarto in questa squadra qua, lo prendo subito. Scherzi, secondo me è un po' forte. Io sarei stato anche più basso.
No, perché sì, quarto,
sì.
Sì, dai.
Quindi Garnett, Rashard Lewis, Battie come frontline mi va benone, è esattamente quello che mi serviva. Mi serve un due difensore anche un po' più scarso di così. Cioè un Pietrus delle Finals di Conference, come dicevamo
settimana. Oh, è bello.
Quella gente lì. Non lo so, un Rajabel, dai, Rajabel. O è troppo?
No, ci sta. Dai.
Quindi Steph, Rajabel, Battie, Lewis, Garnett. Ovviamente star power è molto meno delle altre squadre. Però mi gioco le mie carte, sono convinto.
Io faccio. Ah no, vai bro, vai bro.
No, vai pure, quindi di tutto sto cercando, perché ho paura di uno che sia stato troppo alto. Però sto cercando, quindi se tu ce l'hai vai pure.
Io faccio Kid Playmaker, Danny Ainge guardia, Bruce Bowen 3, Duncan 4 e l'NBR 5. Mi la gioco con tutti.
Sì, nel senso che non entrano in campo, gli stermini prima.
Difensivamente mi sembra una squadra a conci.
Anche Chuck Person me lo trovate troppo alto come quinto?
Come quinto sì, dai. Però c'è stata, alla fine non è che fosse...
No, io te lo faccio. Era il quarto, quinto in quegli Spurs, dai, quindi ci sta.
Rifleman.
Secondo me è un po' alto Line Beer come terzo. Line Beer comunque era un giocatore che spostava nella Lega.
La mia idea da anche opera in post e lui allarga.
Ma dico come se i tuoi migliori due sono Duncan e Kidd, e quindi il terzo slot, quello degli Horry, dei Rashard Lewis, degli Anthony Mason, cioè l'NBA è di una categoria superiore a questa, cioè non è la categoria di Robert Horry.
Io avrei sfruttato la vostra storica avrei messo
team?
Sì, forse è troppo alto, se volete posso prendere un lungo differente.
No, non si è capito,
non sei capito, non si è capito niente. Ti sei robotizzato un attimo.
Lo so, ragazzi. Dico, se volete io cambio l'NBA con altro.
Ma no, chi se ne frega.
No, va bene, sì, va bene.
Quindi?
Però portate le carotti, se giocate con noi e fate...
Allora, io avevo pensato, allora, come stelle io ci prendo. Prendo Roy del 2009 e Hakeem Olajuwon. Ah, su Brandon Roy prima o poi dovrò parlare, dovrò fare una...
settimana prossima.
Un filo su di lui. No, ora se devo attaccarmo. Poi se ne parlerà, e lo voglio fare io. Lo voglio fare. Brandon Roy del 2009 e Hakeem. Poi ci metto Robert Horry nel 4. E poi io nell'1 c'ho Aaron McKee. Ma non vorrei essere stato troppo alto.
No, dai, va bene.
No, bello.
E come quinto, James Posey. Mi sembra
Posicas, per la scelta.
Bello, sì, mi piace.
Quindi, vogliamo ricapitolarli?
Ma perché secondo te ce li ricordiamo?
Io l'ho scritto, quindi sì.
Sì, dai, vai allora.
Allora, Aaron McKee playmaker, Brandon Roy del 2009 come guardia, vabbè, poi Brandon Roy sano, via. James Posey come alla piccola, Robert Horry come alla forte e Hakeem come centro.
Team.
Vabbè, premesso che l'NBR mo lo sostituisco, però l'idea era sì, Kidd, Ainge, Bowen, Duncan, ditemi voi un 5 che tira da 3, che non sia l'NBR, ma va bene. So.
Che va bene. Poi, Fleccio, scegli.
Allora io, Greg Anthony, Bruce Bowen, Anthony Mason e gli altri due che non abbiate scelto voi, non so, LeBron
e Robinson. Shaq.
No, sì, volendo LeBron e Shaq, se me li ha Shaq, no, LeBron e David Robinson, dai.
Mookie Blaylock, Michael Jordan, Chuck Person, Robert Horry, Hakeem Olajuwon.
Io sono molto più naif, Steph Curry, Raja Bell, Shane Battier, Rashard Lewis e Kevin Garnett da 5. L'ultima domanda è di Lorenzo, un altro. Di Lorenzo. C'è la settimana degli Andrea, la settimana di Lorenzo, che ci chiede un nome, al massimo due a testa, di colossali abbagli collettivi dell'NBA.
Cioè
gente... Ma non abbagli nostri individuali, cioè abbagli che l'NBA tutta ha preso, ma non, anche di nuovo, non una squadra lo ha sopravvalutato e poi si è arrivata una pippa. Tutti, insomma, si era, diciamo, unanimemente o quasi convinti che questo fosse buono e poi una pippa colossale. Vai, avanti coi nomi.
Adam Morrison?
Ma no, chi mai è stato convinto che fosse buono, no?
Eh sì, dai, no, si diceva sarà... il tiratore futuro, lui e Van Horn, diciamo anche Van Horn
che sarebbe diventato Bird, però tanti erano convinti che diventava Chris Mullin.
Van Horn già meno,
ma non è diventato neanche Chris Mullin.
Sì, no, non
era un giocatore NBA,
ma neanche Mike Miller è diventato,
nel peggiore dei casi era comunque un tiratore.
Esatto. È quello che dice Tim, cioè si diceva alla peggio sarà un Chris Mullin, invece no, non era un giocatore NBA.
Mi dissocio da questa considerazione, ma è ovvio che non fosse un giocatore NBA, mi dissocio da questa considerazione, però va bene.
È ovvio a posteriori, ma all'epoca...
Non parliamo di te, parliamo in generale di vari abbagli.
Non me la ricordo così, però va bene.
Cioè, io credo che nessuno avesse detto questo non è un giocatore NBA, se no non sarebbe stato scelto dove è stato scelto. No, che dicessero non è un giocatore NBA, è vero. Nessuno.
Questo è vero.
Io vado con
Evan Horn, idem.
Van Horn, sì.
Il signor Felipe Lopez e Edo Bennon.
Vabbè, però Felipe Lopez l'hanno scelto a fine primo, erano già convinti che non fosse sto mostro.
Felipe Lopez mi dissocio un'altra volta.
Va bene, Edo Bennon me lo passate?
Sì,
Bennon era...
E Lottery.
Sembrava un dominatore.
Io mi sparo un nome esotico. Secondo me erano tutti convinti che sarebbe diventato per Viselison Never Nervous.
Mamma mia, Never Nervous.
Sì. Tanto è vero che l'hanno scelto col primo pick assoluto. Quindi parliamo
non limitiamoci al draft. Quindi vanno benissimo questi nomi, ma non ragionate solo sul draft.
C'è anche delle... Out of Service Pervis, che è uno dei migliori soprannomi della storia.
Sì. Decisamente sì. Anche gente tipo, che ne so, Whiteside, cioè, o... Oh. Però, scusa, non sono stati sei mesi in cui si è tutti detto porca puttana?
Sì, sì. Glenn Robinson l'originale, quando gli diedero quel contratto...
Ha scelto Bibi.
Incredibile, e sembrava dato a botta sicuro, caro, ma botta sicura invece...
Scelto prima di Jason Kidd e di Grant Hill.
Oddio, come si chiamava lui? Che sembrava, ha fatto due mesi incredibili. Ah, Jerome James.
Sexy James.
Ha fatto due mesi, ha incassato anche, e via.
Anche, è morto. Anche
però, non è che abbia incassato così tanto,
No.
All'epoca erano 5 pippi all'anno.
Perché uno che ha incassato anche tanto, che fece incassare Sean Kemp, era anche Jim McElvain. Lui non è mai sembrato buono.
Lui è incassato già di più, paradossalmente. Sì,
sì, sai che mi sembrava.
Cioè, Dampi era incassato molto
più. Che ha fatto un contratto da 6 per 6, ne ha presi 36. Mi era un giocatore da 300 mila lire.
Cazzo, si chiamava il lungo che giocava con JaVale McGee a
Plache.
Andrew Blecci.
Facciamo una bella cosa. Vediamo. Prendiamo gli All-NBA teams. Così vediamo se c'è qualche intruso.
Beh, poi ci sarebbe anche quella schifezza della Linsanity.
Allora...
Che, durante la Linsanity sembrava.
È per tutti una delle più belle favole NBA.
Io la trovo una pagina disgustosa, disgustosa.
Una pagina orrida delle
orrida.
Allora,
ero così incazzata durante la Linsanity.
Ti ricordi quando mettevano con lo scotch, facevano il modding della maglietta dei Carmelo
Anthony,
scrivevano lì.
Mamma mia,
allora c'è.
Poi
c'è
anche simpatico, però ero così incazzato.
C'è un Al Jefferson. Era simpatico, Freccio, che è già qualcosa.
C'è un Al Jefferson, però è più che si è spaccato. Che il gioco è cambiato. Che lui che è diventato una pippa, insomma.
Ma non era scarso.
Non si pensava che dovesse diventare Duncan, tra l'altro.
Beh, Magloire, adesso mi viene in mente Magloire.
Magloire ha fatto una
carriera onesta.
È buona. E nessuno pensava, cioè, non è che si diceva.
Sì, forse dicevano da lì, sei arrivato e lì,
cioè,
stai.
Nel senso, certo. È come andare a dire a Tyrone Hill è sopravvalutato perché ha fatto lo Star Game. No, ha fatto la sua carriera, poi è capitato che si è dato uno Star perché non c'erano 12. Sì, certo.
Percezione personale, che ero convinto che facesse una carriera della Madonna, e invece, considerando i mezzi tecnici, invece si è accontentato, secondo me, Christian Lettner.
Non lo so. Non...
Sì, Lettner era quotato, obiettivamente.
Era quotato, però obiettivamente in NBA dal primo giorno non c'entrava un cazzo a livello altissimo. Sì, poi non era
ce l'ho il nome, Al Thornton.
No. Però
Al Thornton si sapeva che doveva arrivare e sarà già pronto, poi non era mai stato pronto.
Al Thornton è stato un rookie di 24 anni che ha tirato il 40%. È come Carter Williams, nel senso, sì, ha vinto rookie dell'anno, bravo.
Sebastian Telfer.
C'è stato un momento in cui qualcuno ha detto cazzo, questo sposta?
Quando è arrivato al draft sembrava che
era più di folklore che
prima di entrare al draft, probabilmente.
Prima di entrare al draft, dico.
Sì.
Io vedo anche Jamal Mashburn come.
Però Jamal
La sua carriera
però segnava tanto, cioè non spostava un cazzo, però segnava.
Però c'è stato un punto della carriera in cui Mashburn sembrava più importante di, per esempio, Jason Kidd e tanti altri giocatori,
e Jim Jackson e quella gente lì che c'era a Dallas.
Poi piuttosto Anton Jamison su quello specimen lì.
Una pippa che ha deluso tanto, secondo me, è Larry Johnson.
Simpatico anziano dei miei coglioni.
Però lui non ti aveva offeso, però.
No, uno che ha fatto una carriera onestissima, ma rispetto alle aspettative molto poco, è di Johnson, perché grande, anche buona carriera, però se pensi che era the next MJ, ecco, la Eddie distanza Jones, da MJ Eddie era Jones. Eddie Jones, sì.
Sì, 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 vero.
Però non è manco colpa sua, cioè lui più che altro però l'hanno pompato.
Sì, può darsi che fosse solo hype.
Cioè, anche chi è che aveva la comparison più clamorosa?
Ah, Deshaun Stephenson.
Deshaun Stephenson.
Sì, però lì vabbè, era...
Lì era più di colore, ecco.
Il singolo psicopatico che l'ha messo in quella comparison non è lui.
Beh, ci sarebbe il duo del 2014 che si è vendetta, Wiggins e Parker.
E pure live su giocatori tipo Jonathan.
Te pensa che uno ha scritto anche un pezzo sul nuovo scrivendo che era il draft più bello di sempre.
Guarda che roba. Allora, leggo anche altre. Poi vabbè, vedo Mo Williams, come ne parlavo la settimana scorsa. Giocatori che hanno fatto un All-Star Game. Mo Williams. Però Williams, allora, è sempre stato sopravvalutato, sì, però nessuno ha mai detto cazzo questo sposta, di nuovo. Cioè,
no. No, forse Mobili, sai.
Non è mai stato uno per cui dici, vabbè, hanno preso un abbaglio.
Leggo i giocatori della nostra epoca che hanno fatto All-Star Game, parto da chi ne ha fatto uno. Geraldo Wallace mi sembra sia stato sempre giudicato a modo, a parte l'ultimo contratto, sì. Però prima era buono.
Vucevic è stato il contratto più pesante di tutta l'NBA.
Sì, però vabbè, insomma, non è colpa sua. Vucevic, nessuno lo reputa forte.
Però secondo me...
Serbiak, dimmi.
Secondo me il problema dell'abbaglio qua è quelli che uno pensava che diventassero forti, poi mai fatto All-Star Game, mai fatto usciti dalla Lega Pre.
Oppure hai fatto uno All-Star Game, perché quello lì fuori dalla grazia del Signore, poi però sei sparito. Per quello, tipo, no, beh, Okur no. Vediamo chi c'è. Reggie Lewis no, perché è morto,
quindi
non vale. è capitato, non è mica fatto apposta. Su, dai, fate bravo. Josh Howard però si è rotto, non è che ha deluso, si è rotto veramente qualsiasi cosa. Tyrone Hill l'abbiamo detto.
Il livello Kenyon Martin.
Però Kenyon Martin
lui in realtà no.
Ha sempre fatto... Kenyon Martin sembrava che dovesse spaccare il mondo, invece
sì, alla fine partite, però.
Però sembrava, poi però ha spaccato i coglioni più che altro.
Oh, no, si è rotto, dai. Granger un altro che sembrava forte ma poi si è rotto.
Danny Granger.
Granger sì. lo ha rotto emotivamente al test. Gli ha strappato l'anima e dopo quella partita lì non ha più fatto nulla.
No, no, vabbè, Bynum ha fatto uno star game. Però
Bynum è un bel esempio di talento sprecato.
Kenny Anderson.
Perché Bynum non sembrava che stesse spaccando, Bynum stava spaccando il mondo e poi ha deciso che non ce n'aveva più voglia.
Kenny Anderson ve lo passate?
Kenny Anderson
il suo l'ha fatto.
Cioè, play newyorkese che sapeva giocare solo in un modo e per quel modo che sapeva giocare lui tutto sommato ha reso, perché non sapeva fare, cioè in un contesto di basket organizzato un po' triste. Un altro che
sono tutti giocatori che avrebbero potuto dare di più con un'altra testa, lui, Rod Strickland, Sprewell, eccetera eccetera,
lo stesso
comunque...
Marbury con un cervello
lo stesso
Marbury. No, direi che guardando la lista degli ostacoli non ci sono così.
Uno che mi raccontavano che, erano che era buonissimo, secondo me era Scherzo da morì, però a livello più basso è Telfer.
Beh, però anche lui, cioè, aveva avuto sì un po' di hype per il giocatore da playground, però praticamente basta, cioè. Sto guardando ancora un po', ma basta.
Forse Amari?
Però si è distrutto, che si
dire. Il primo anno
però iniziava a...
Cioè, guarda che già l'anno a New York, dopo il primo infortunio, era cambiato MVP, eh. Poi ha avuto gli altri infortuni ed è morto.
Poi io ho davanti gli occhi lo stupro a Duncan in una serie, quindi francamente...
Lì, vabbè,
no,
lì era
il momento in cui illude.
Fisico,
certo,
ed era incredibile.
in cui dici questo dominerà per 10 anni e poi invece no, sì, probabilmente è più questione di infortuni che di...
Sì, poi vabbè, poi la testa di cazzo e tutto il resto dopo, l'estintore, quelle cose lì, però...
Bagni nel sì, più gli infortuni che altro.
Però il problema sono gli infortuni, non...
Ah, vabbè, scusatemi, però, visto che se ne è parlato anche prima, lo sceriffo.
Tu dici...
Abdurrahim.
Sceriffo Abdurrahim. Sì.
Però era buono Abdurrahim.
Però... Doveva arrivare a giocare il mondo, eh?
Super soft poi, e quindi squadra canzone.
Per 7-8 anni è stato il paradigma dell'ala che giocava nell'NBA.
Quell'anno sì. Lì tra Sharif Abdurrahim, Glenn Robinson, Vin Baker, c'è una serie di giocatori che sono arrivati che sembrava dovessero fare...
Vin Baker aveva un problema col vetro.
Gene Baker.
Pieno.
Però finché ha avuto voglia era un giocatore pallacanestro a calcio.
Baker si chiamava
Le loro stagioni.
Sì, Baker poi sapete, no, che si è riciclato come titolare di uno Starbucks, queste cose qua, perché era una disgrazia pesantissima, vabbè.
Cioè, Vin Baker e Abdurrahim sono stati deludenti, ma non disastrosi, perché comunque le loro 7-8 stagioni NBA oneste se le sono fatte, forse anche di più, vado a memoria, ma...
Andando su giocatori culto, forse c'era
non sono scomparsi giocare. Tipo non sono scomparsi tipo Bynum, tipo alcuni altri che abbiamo detto, comunque sono stati nell'NBA, certo deludenti, non come ci si aspettava, ma non neanche zero.
Se ne facciamo un discorso di hype, andiamo su giocatori iper vintage ma affascinanti. Brian Reeves, Big Country.
Beh, però c'era anche lì c'era un hype
esagerato.
C'era un hype più... No, c'era un hype più di colore che di... Cioè,
qual è stato il quarto d'ora in cui qualcuno ha detto questo è forte?
E quando gli hanno dato il contrattone?
Ma forse neanche. Quando l'hanno... Cioè, a Vancouver allora, quando hanno detto wow, abbiamo preso un giocatore. Basta, c'è finita. Basta. Vabbè, basta. Ok, abbiamo fatto un po' di carrellata. Niente, possiamo andarci? Abbiamo fatto la puntata fine, anche lunga. Va bene così, tanto.
Che bella puntata random,
eh?
Che bella puntata random.
Avevate altro da fare? No, quindi che se ce ne frega. Buongiorno a tutti e ciao Lore.
Ciao a tutti.
Ciao Fleccio.
Ciao a tutti.
Ciao team.
Ciao ciao.
Ciao show.
Ciao a tutti
e ciao. Some people call me the space cowboy. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Sinner, I play my music in the sun.